6 di sera magazine.
Ben ritrovati in 6 di sera magazine da Angelica Arbasini. Oggi ospitiamo Noah Stolz, curatore e manager culturale. Ci parlerà della Fondazione Epper di Ascona, della sua storia e di un progetto molto ambizioso che comprende anche un lavoro di studio approfondito dell'archivio e un programma di eventi sull'arco di 2 anni. Noah Stolz ci parlerà anche della figura dell'artista svizzera Valérie Favre. Benvenuto Noah Stolz.
Buonasera. Il progetto nel suo insieme, quindi parlo dell'archivio e anche dell'esposizione di Valérie Favre, che fanno parte di uno stesso movimento, sono nati per strati già negli anni precedenti. Ho cominciato frequentando e poi promuovendo la carriera di un artista novantenne che è fantastica, che si chiama Marion Baruch, e della quale ho dovuto ritracciare, diciamo, l'evoluzione della quale ho anche creato, diciamo, l'archivio iconografico delle opere, e poi da lì man mano, avendo anche durante la pandemia seguito un corso di management culturale presso la SUPSI di Lugano, mi sono addentrato nelle questioni di valorizzazione patrimoniale. Ho prima fatto un lavoro importante sull'immaginario che ruota attorno all'archivio dei simboli di Eranos ad Ascona, e che è depositato al Warburg Institute di Londra, e ora questo era con un artista italiano che si chiama Riccardo Arena, e dopodiché appunto mi è stato proposto dalla Fondazione Epper di lavorare, diciamo, sul loro patrimonio, e qui è nata questa idea. La Fondazione Epper nasce per volere di Misha Epper, che ha disposto anche una serie di valori da perseguire, e che nel 1980, in seguito appunto al suo decesso nel 79, prende forma nel progetto Museo Epper, Fondazione Epper. Nasce dunque ad Ascona, in Riva al Lago, vicino a quello che oggi è l'hotel Eden Rock, e in quella casa, insomma, i coniugi Epper avevano vissuto dagli anni 30 fino ad allora.
Quindi Misha Epper e Ignaz Epper.
Allora, naturalmente l'artista, diciamo così, famoso tra i due è Ignaz Epper, che è stato un esponente importante soprattutto in Svizzera, ma anche all'estero, dell'espressionismo. Saprete che diciamo ad Ascona c'era una concentrazione abbastanza importante di artisti di questa corrente. Epper era uno diciamo di quelli più in vista, diciamo, tra gli svizzeri. In ogni caso, dunque, ha avuto una carriera importante per circa 20 anni, direi, e quindi dagli anni della guerra in particolare fino agli anni 30. Chiaramente ha prodotto moltissimo, e la fondazione è tuttora, come dire, il principale bacino e il principale archivio della sua opera, nella quale figurano migliaia e migliaia di opere di diverso tipo. Lui era molto noto nell'ambito dell'incisione, ma anche prodotto da pittura, acquarelli e molti disegni.
Ma anche la moglie, che è una figura forse meno conosciuta, Misha Epper, era un artista?
Sì, diciamo che è un artista che ha un approccio all'arte diverso, anche perché il suo approccio nasce da un'analisi psicanalitica che conduce prima con Maria Molzer e poi addirittura con Jung. La relazione con Jung è estremamente importante e prolifica, e da lì nascono, insomma, tutta una serie di intrecci, di amicizie con altri personaggi della cerchia di Carl Gustav Jung. Sappiamo che Jung era molto presente anche nell'Locarnese, specie per gli incontri di Eranos, dove diciamo, ha svolto numerosi incontri con al centro tutto un discorso sull'iconografia orientale, anche un intreccio tra quella orientale e quella occidentale, ha discusso dei temi, diciamo, antropologici e filosofici fondamentali per lo sviluppo, diciamo, della cultura del moderno. E Misha Epper fu, assieme a Ignaz, un importante, come dire, punto di riferimento asconese per Jung e anche per altre figure a lui care.
Ecco, attualmente la fondazione è oggetto di studio, di uno studio approfondito dell'archivio. Che cosa state portando avanti?
Allora, io sono stato chiamato dalla fondazione più o meno 2 anni fa con l'idea di trovare delle nuove vie, per rispolverare un po' quelli che sono i valori e cercare di capire che tipo di evoluzione può avere una fondazione che ha ormai quasi 50 anni di vita e cosa si può prevedere per il futuro e cosa si può mettere in avanti che magari non era sufficientemente in vista. Per questo proprio che l'idea di mettere l'accento sul percorso di Misha Epper è stata la mia e a partire da questo ho cominciato, in effetti a partire dall'estate scorsa, un percorso di rivalorizzazione e prima ancora di archiviazione e digitalizzazione dell'archivio dell'artista.
Tra un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare. Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, bello sguardo da incrociare, sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare, accompagnarti per certi angoli del presente che fortunatamente diventeranno curve nella memoria. Quando domani ci accorgeremo che non ritorna mai più niente, ma finalmente accetteremo il fatto come una vittoria. Perciò partiamo, partiamo, che il tempo è tutto da bere. E non guardiamo in faccia a nessuno e nessuno ci guarderà. Beviamo tutto, sentiamo il gusto del fondo del bicchiere. E partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti già. E andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali, o a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi terroni settentrionali, oppure a Modena con i suoi motori fenomenali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Dietro a un miraggio c'è sempre un miraggio da desiderare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un letto da ricordare. Bella ragazza, ma chi l'ha detto che non si deve provare? Ma chi l'ha detto che non si deve provare a provare? Così partiamo, partiamo, che il tempo potrebbe impazzire e questa pioggia da un momento all'altro potrebbe smettere di venir giù e non avremmo più scuse allora per non uscire. Ma che bel sole, ma che bel giallo, ma che bel blu. Perciò pedala, pedala, che il tempo potrebbe passare e questa pioggia paradossalmente potrebbe non finire mai. E noi con questo ombrelluccio bucato che ci potremmo inventare, ma partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiamo. partiti ormai. E andiamo a Genova con i suoi spiriti musicali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi industriali, oppure a Napoli con i suoi martiri professionali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. E andiamo a Genova con i suoi svincoli musicali, o a Firenze con i suoi turisti internazionali, oppure a Roma che sembra una cagna in mezzo ai maiali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali.
Attualmente la Fondazione Epper di Ascona ospita una mostra dell'artista svizzera Valérie Favre. Si intitola Confirmer l'invisible, disegni, note, progetti su carta 1990-2025. L'opera della Favre è molto nota in Europa e in modo particolare in Svizzera, Francia e in Germania, dove le sono state dedicate importanti mostre istituzionali. L'esposizione alla Fondazione Epper si concentra sull'opera grafica, i bozzetti e i quaderni di appunti dell'artista. Noah Stolz, che è il nostro ospite di oggi, ci illustra la figura di Valérie Favre.
Certamente e volentieri, anzi, perché chiaramente il soggetto principale in questo momento per noi è un'artista molto rinomata, importante, che ha recentemente vinto un importante premio della Confederazione, il premio Merit Oppenheim. Ed è un artista che tra l'altro non solo non è mai stata mostrata in Ticino, ma non è mai stata soggetta di una simile operazione, perché abbiamo potuto mostrare tutto quello che è il materiale diciamo iconografico relativo ai disegni, le note e quindi anche le agende e tutti i libretti di appunti che non aveva quasi mai mostrato e in ogni caso mai in questo con questo ventaglio insomma ampio di esempi e niente, siamo riusciti a creare un collegamento tra quello che è la sua opera e diciamo alcuni dei valori che io intendo mettere in avanti con la rivalorizzazione dell'archivio di Misha Epper. Per noi era molto importante portare attraverso Valérie Favre e il suo universo ricchissimo vicino alla psicanalisi anche una serie di valori che già appartengono diciamo al nostro patrimonio. E quindi sì, Valérie Favre è stata perfetta in questo, perché differentemente da molti artisti contemporanei ha ancora questo forte ascendente, questa forte attrazione per diciamo per la psicanalisi, per le figure simboliche e attraverso il suo lavoro è possibile esplorare diciamo quali sono le evoluzioni anche, no, di certe figure che in realtà sono eterne, no?
E, per esempio?
Ecco, allora, è stato il caso per esempio dell'albero filosofico, che è il punto di partenza di questo primo capitolo oggi in esposizione alla Fondazione, L'esposizione si apre con tutta una sala dove ogni figura ha in qualche modo un riferimento a questa idea dell'albero filosofico. L'archetipo dell'albero filosofico è un archetipo che comprende l'idea stessa di rappresentazione della vita nel suo insieme, no? Della vita, della morte e delle dinamiche interne alla vita, quindi anche le dinamiche dello spirito, le dinamiche della cultura alla quale apparteniamo e che quindi rinviano a un'appartenenza comune, no? Degli esseri umani. Quindi questa idea che la raffigurazione, ecco, dell'albero dalle radici che sprofondano nel sottosuolo, quindi l'inconscio, l'appartenenza culturale e così via, e poi vanno invece a ricollegarsi col cielo che diciamo è là dove l'individuo si sviluppa. E per Valéry questo tema è un tema ritornante che ha mille sfaccettature che noi cerchiamo di analizzare, e a partire da questo poi ho trattato nella seconda stanza il tema, diciamo, più ancora più vasto dei vari personaggi, anche qui simbolici, che animano l'universo di Valéry Favre, e nella terza sala il tema del doppio e della coppia. Sono temi molto, insomma, per chi conosce un po' la psicanalisi, sono temi anche abbastanza classici, però è molto interessante perché riportano invece delle dinamiche che sono molto attuali.
E la mostra si concentra sull'opera grafica, giusto?
Sì, ci sono alcune pitture in mostra che hanno un ruolo anche fondamentale perché fissano, diciamo, un'immagine più forte nell'immaginario del visitatore, però allo stesso tempo sì, ci concentriamo proprio su tutte queste variazioni che nel disegno, cosa succede? Che un artista, studiando un soggetto, comincia a immaginarlo in tutti i modi, per cui troverete degli alberi filosofici che in realtà sono degli scheletri della danza macabra che diventano alberi, oppure non lo so, varie mitologie si intrecciano tra di loro, come Adonis, che è questa divinità che nasce da un albero, no? Non ha un genitore umano, ma nasce da un albero.
Quali sono le prossime tappe della mostra?
Dunque, le prossime tappe saranno in giugno e a fine agosto, quindi 7 giugno e 30 agosto, e saranno dedicate la prima a quella tensione che si crea tra, per esempio, tra astrattismo, quindi una forza disgregatrice dell'immagine simbolica, e invece l'organizzazione e l'assoluta, cioè la creazione di strutture interne che sorreggono, diciamo, l'atto di creazione, e che sono spesso immanenti e che risultano molto visibili invece negli appunti di Valéry. Ci sono tantissimi schemi e immagini composte solo dai loro movimenti interni e non più dalla figurazione, che verranno esposte in questa seconda tappa. Mentre la terza tappa è dedicata alla dimensione della narrazione, quindi le narrazioni simboliche, che possono essere in primis le fiabe, ma anche i sogni e anche naturalmente i teatrini. Valéry ha fatto una serie di opere che si chiamano Les Petits Théâtres de la Vie, e spesso integra questa idea delle narrazioni simboliche nel suo lavoro, e per me è molto importante dimostrare questo come una messa in gioco anche di quelle che sono le tappe precedenti, no? E dunque naturalmente la complessità e i suoi elementi, quindi i personaggi che animano queste complessità. Dunque è come se nella terza tappa si ricongiungono le prime due.
Grazie al curatore e manager culturale Noah Stolz per essere stato con noi e grazie a voi per averci seguiti. Siamo arrivati al termine di questa puntata. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana.